La vita divina, Sri Aurobindo, edizioni mediterranee, tradotto da Paola De Paulis, anno di edizione 1998, per gentile concessione delle edizioni mediterranee e della traduttrice Paola De Paulis. Legge Francesca Papale.
Per una produzione Gate of Dreams, Auroville.
Capitolo quarto. Il divino e il non divino. Il veggente, il pensatore, l'esistente in sé che è ovunque in divenire, ha ordinato perfettamente tutte le cose da tempi sempiterni. Isha Upanishad. Molti, purificati dalla conoscenza, hanno raggiunto il mio stato d'essere. Sono divenuti simili a me nella legge del loro essere. Bhagavad Gita. Conosci quello come il Brahman e non come questo che gli uomini han caro quaggiù. Kena Upanishad. Come il sole, occhio del mondo, non è toccato dai difetti esterni della visione, così questo sé interiore negli esseri non è toccato dal dolore del mondo. Katha Upanishad. Il Signore dimora nel cuore di tutti gli esseri. Bhagavad Gita. L'universo è una manifestazione di un'esistenza totale, infinita ed eterna. L'essere divino dimora in tutto ciò che è. Noi stessi siamo quello nel nostro sé, nel nostro essere più profondo. La nostra anima, l'entità psichica che dimora segreta in noi, è una porzione della coscienza ed essenza divina. Questa è l'opinione che abbiamo assunto della nostra esistenza, ma allo stesso tempo noi parliamo di una vita divina come la culminazione del processo evolutivo, e usare questa espressione implica che la nostra vita attuale non è divina, e così pure tutta la vita che è al di sotto di noi. A prima vista questa sembra essere di per sé una contraddizione. Invece di fare una distinzione tra la vita divina a cui aspiriamo e un'attuale esistenza non divina, sarebbe più logico parlare di un'ascesa da un livello a un livello superiore, di una manifestazione divina. Si può ammettere che essenzialmente, se consideriamo solo la realtà interiore, trascurando le suggestioni della forma esteriore, tale potrebbe essere la natura dell'evoluzione, la trasformazione che dobbiamo subire nella natura. Così apparirebbe forse all'occhio imparziale di una visione universale non turbata dalle nostre dualità di conoscenza e di ignoranza, di bene e di male, di felicità e sofferenza, e che partecipa alla coscienza e alla delizia sconfinate di Satchitananda. Eppure, dal punto di vista pratico e relativo in quanto differente da una visione essenziale, la distinzione tra il divino e il non divino ha un forte valore, un significato molto imperioso. Questo è dunque un aspetto del problema che è necessario mettere in luce, assegnandogli la giusta importanza. La distinzione tra la vita divina e la vita non divina è in effetti identica alla distinzione fondamentale tra una vita di conoscenza vissuta nella consapevolezza di sé e nel potere della luce e una vita di ignoranza, A ogni modo essa così si presenta in un mondo che sta lentamente e difficoltosamente evolvendosi da un'incoscienza originaria. Ogni vita che conservi ancora per base quest'incoscienza è segnata dal marchio di una radicale imperfezione, perché se anche è soddisfatta del proprio carattere, è un soddisfarsi con qualcosa di incompleto e disarmonico, una rappezzatura di discordanze. Al contrario, anche una vita puramente mentale o vitale potrebbe essere perfetta dentro i suoi limiti, se si basasse su un potere di sé e una conoscenza di sé limitati, ma armoniosi. È questo asservimento al marchio perpetuo di imperfezione e disarmonia che è il segno del non divino. Una vita divina, al contrario, anche se parte dal poco per arrivare al più, sarebbe a ogni stadio armoniosa nel suo principio e nei suoi dettagli. Sarebbe un terreno sicuro su cui la libertà e la perfezione potrebbero fiorire naturalmente o crescere verso la loro più alta espressione, affinarsi ed espandersi nella loro più sottile ricchezza. Tutte le imperfezioni e tutte le perfezioni devono essere osservate quando consideriamo la differenza tra un'esistenza non divina e un'esistenza divina. Ma di solito, quando operiamo la distinzione, lo facciamo come esseri umani che si divincolano sotto il peso della vita e le difficoltà di come comportarsi in mezzo ai suoi problemi e alle sue complicazioni immediate. Pensiamo soprattutto alla distinzione che siamo costretti a fare tra bene e male, o a quella connessa al problema della dualità, il miscuglio in noi di felicità e sofferenza. Quando ricerchiamo intellettualmente una presenza divina nelle cose, un'origine divina del mondo, un governo divino delle sue operazioni, subito la presenza del male, la continua affermazione della sofferenza, la larga, enorme parte offerta al dolore, alla pena e all'afflizione nell'economia della natura, sono i crudeli fenomeni che sconcertano la nostra ragione e sconfiggono la fede istintiva dell'umanità in una tale origine divina, in un tale governo divino, o in una divina immanenza onnipresente che tutto vede e tutto determina. Potremmo risolvere altre difficoltà più facilmente e più felicemente e arrangiarci in qualche modo per arrivare a soluzioni prontamente conclusive più soddisfacenti. Ma questa norma di giudizio non è applicabile in maniera sufficientemente esauriente e si appoggia su un punto di vista troppo umano. Ha uno sguardo più vasto, infatti. Il male e la sofferenza appaiono solo come un aspetto impressionante, ma non come l'intera imperfezione e neppure come il problema di fondo. La somma delle imperfezioni del mondo non è fatta soltanto da queste due deficienze. C'è qualcosa di più della caduta, se caduta ci fu, del nostro essere spirituale o materiale, dal bene e dalla felicità, o del fallimento della nostra natura nel vincere il male e la sofferenza. Oltre alla mancanza delle soddisfazioni etiche ed edonistiche richieste dal nostro essere, alla scarsità del bene e della felicità nella nostra esperienza del mondo, c'è anche la mancanza di altri stadi divini, perché la conoscenza, la verità, la bellezza, il potere, l'unità sono anch'essi la sostanza e gli elementi di una vita divina, e ci vengono dati in misura scarsa e avara. Non di meno, sono tutti nel loro assoluto poteri della natura divina. Non è possibile dunque limitare la descrizione dell'imperfezione non divina, nostra e del mondo, unicamente al male morale o alla sofferenza sensoriale. Nell'enigma del mondo c'è di più che il loro duplice problema, già che essi non sono che due potenti risultati di un principio comune. È il principio generale dell'imperfezione che dobbiamo ammettere e considerare. Se osserviamo attentamente questa imperfezione generale, ci accorgeremo che essa consiste innanzitutto in una limitazione in noi degli elementi divini che li priva della loro divinità, e poi in una distorsione in varie direzioni, una perversione, una piega contraria, una falsa partenza da qualche verità ideale dell'essere. Per la nostra mente, che non possiede quella verità ma può concepirla, questa partenza si presenta o come uno stato da cui siamo caduti spiritualmente, o come una possibilità, o una promessa che non possiamo compiere, che non possiamo realizzare, in quanto esiste solo come ideale. O c'è stata una caduta dello spirito interiore da un livello superiore di coscienza e di conoscenza, di felicità, di amore e di bellezza, di potere e di capacità, di armonia e di bene, oppure c'è un fallimento della nostra natura che lotta, un'impotenza a conseguire ciò che istintivamente vediamo essere divino e desiderabile. Se risaliamo alla causa della caduta o del fallimento, scopriremo che tutto deriva da quell'unico fatto primordiale che il nostro essere, la nostra coscienza, la nostra forza, la nostra esperienza delle cose rappresentano, non nel loro stesso sé, ma nella loro natura pratica superficiale, un principio o un fenomeno effettivo di divisione o di rottura nell'unità dell'esistenza divina. Questa divisione, nel suo inevitabile effetto pratico, diventa una limitazione della coscienza e conoscenza divine, della felicità e della bellezza divine, del potere e delle capacità divini, dell'armonia e del bene divini. C'è una limitazione di completezza e di integralità, un accecamento nella nostra visione di queste cose, una debolezza nel conseguirle, una frammentazione, una diminuzione di potere e di intensità, un abbassamento di qualità nell'esperienza che ne abbiamo, il segno di una discesa dalle altezze spirituali o di una coscienza che emerge dalla monotonia insensibile e neutra dell'incoscienza. Le intensità che sono normali e naturali ai livelli superiori sono in noi perdute o attenuate così da armonizzarsi con le ombre e le penombre della nostra esistenza materiale. Sopravviene anche, per un ulteriore effetto secondario, una perversione di queste cose supreme. Nella nostra mentalità limitata intervengono incoscienza e falsa coscienza. L'ignoranza copre l'intera nostra natura e, per l'applicazione o la direzione erronee d'una volontà e una conoscenza imperfette, per le reazioni automatiche della nostra coscienza forza diminuita e l'inetta povertà della nostra sostanza, si formano le contraddizioni degli elementi divini, incapacità, inerzia, falsità, errore, dolore e sofferenza, azione sbagliata, discordia, male. C'è anche sempre, nascosto da qualche parte nel nostro essere, coltivato nei nostri recessi segreti, anche quando non è apertamente sentito nella natura cosciente, anche quando è rigettato da quelle parti di noi torturate da quelle cose, un attaccamento a queste esperienze di divisione, un rimanere abbarbicati al modo d'essere diviso che impedisce di recidere queste infelicità o di rigettarle e rimuoverle. Perché dal momento che il principio di coscienza forza e dananda è alla base di ogni manifestazione, niente può sussistere se non ha a conservarne la continuità una volontà nella nostra natura, una sanzione del Purusha, un piacere, segreto o perverso che sia, mantenuto in qualche parte dell'essere. Quando diciamo che tutto è una manifestazione divina, anche ciò che chiamiamo non divino, vogliamo dire che nella sua qualità essenziale tutto è divino, anche se la forma ci sconcerta o ci ripugna. O per usare un'espressione più facilmente accettabile per il nostro senso psicologico delle cose, in tutte le cose c'è una presenza, una realtà fondamentale, il sé, il divino, il Brahman, che è per sempre pura, perfetta, beata, infinita. La sua infinità non è toccata dalle limitazioni delle cose relative. La sua purezza non è contaminata dal nostro peccato e dal nostro male. La sua beatitudine non è sfiorata dal nostro dolore e dalla nostra sofferenza. La sua perfezione non è alterata dai nostri difetti di coscienza, di conoscenza, di volontà, di unità. In certe immagini delle Upanishad, il divino Purusha è descritto come il fuoco unico che è entrato in tutte le forme adattandosi alla forma, come il sole unico che illumina tutto imparzialmente e non è toccato dai difetti della nostra visione. Ma questa affermazione non basta. Essa lascia il problema irrisolto, il problema del perché ciò che è in se stesso sempre puro, perfetto, beato, infinito, dovrebbe non solo tollerare, ma sembrar mantenere e incoraggiare nella sua manifestazione l'imperfezione e la limitazione, l'impurità e la sofferenza, la falsità e il male. Essa esprime la dualità che costituisce il problema, ma non la risolve. Se lasciamo semplicemente stare l'uno di fronte all'altro questi due fatti discordanti dell'esistenza, siamo portati a concludere che non c'è conciliazione possibile. Tutto quello che siamo in grado di fare è rimanere il più possibile aggrappati a un senso sempre più profondo della gioia della presenza pura ed essenziale e agire il meglio possibile con la discordanza esteriore finché non riusciamo a imporre al suo posto la legge del suo divino contrario. Oppure dobbiamo cercare un'evasione piuttosto che una soluzione. Perché possiamo dire che solo la presenza interiore è una verità e la discordanza esteriore una falsità o un'illusione creata da un misterioso principio di ignoranza. Il nostro problema consiste allora nel trovare una via d'uscita dalla falsità del mondo manifestato per rifugiarci nella verità della realtà nascosta. O possiamo sostenere coi buddhisti che non c'è alcun bisogno di spiegazione, poiché c'è quest'unico fatto pratico dell'imperfezione e dell'impermanenza delle cose e nessun sé, divino o Brahman, perché anche questo è un'illusione della nostra coscienza. La sola cosa che sia necessaria per la liberazione è sbarazzarsi di questa persistente struttura di idee e di questa persistente energia ed azione che mantengono una continuità nel flusso dell'impermanenza. Con questa evasione otteniamo l'autoestinzione nel nirvana. Il problema delle cose si ritrova estinto, per la nostra stessa autoestinzione. Questa è una via d'uscita, ma non sembra essere la vera e la sola, né le altre soluzioni sono completamente soddisfacenti. È un fatto che, escludendo dalla nostra coscienza interiore la manifestazione discordante come un'esteriorità superficiale, insistendo solo sulla presenza pura e perfetta, possiamo raggiungere individualmente un senso profondo e beato di questa divinità silenziosa. Possiamo entrare nel santuario, vivere nella luce e nel rapimento. Una concentrazione interiore esclusiva sul reale, sull'eterno, è possibile. Anche un'immersione di noi stessi con cui possiamo perdere o accantonare le dissonanze dell'universo. Ma c'è ancora da qualche parte profondo in noi il bisogno di una coscienza totale. C'è nella natura una ricerca universale, segreta, del divino integrale, un impulso verso una consapevolezza, una felicità e un potere d'esistenza che siano totali. Questo bisogno di un essere completo, di una conoscenza totale, questa volontà integrale in noi non è pienamente soddisfatta da queste soluzioni. Finché il mondo non ci viene spiegato divinamente, il divino rimane imperfettamente conosciuto, perché il mondo anche è quello. E finché esso non è presente alla nostra coscienza e posseduto dai nostri poteri di coscienza nel senso dell'essere divino, noi non siamo in possesso della divinità integrale. È possibile sfuggire al problema in altro modo, ammettendo sempre infatti la presenza essenziale. Possiamo cercare di giustificare la divinità della manifestazione, correggendo la visione umana della perfezione o scartandola come una norma mentale troppo limitata. Possiamo dire che non solo lo spirito nelle cose è assolutamente perfetto e divino, ma che anche ciascuna cosa è relativamente perfetta e divina in sé, esprimendo quella che essa deve esprimere delle possibilità d'esistenza, occupando il giusto posto nella manifestazione completa. Ciascuna cosa è divina in sé, perché ciascuna è un elemento e un'idea dell'essere divino, della conoscenza e della volontà divine, che si compiono infallibilmente in accordo con la legge di quella manifestazione particolare. Ciascun essere possiede la conoscenza, la forza, la quantità e il genere di felicità d'esistenza esattamente adeguati alla sua natura particolare. Ciascuno opera i livelli d'esperienza decretati da una segreta volontà inerente, una legge innata, un potere intrinseco del sé, un significato occulto. Ciascuno è in tal modo perfetto nella relazione dei suoi fenomeni con la legge del suo essere, perché tutti sono in armonia con questa. Da questa scaturiscono. Tutti si adattano al suo scopo secondo l'infallibilità della volontà e delle conoscenze divine che operano dentro la creatura. Ciascun essere è perfetto e divino anche in relazione al tutto, al giusto posto nel tutto. A quella totalità egli è necessario e in essa gioca una parte che aiuta e completa la perfezione raggiunta e progressiva dell'armonia universale, e l'adattamento di tutto ciò che è in essa al suo disegno totale e al suo senso integrale. Se le cose ci sembrano non divine, se ci affrettiamo a condannare questo o quel fenomeno come incompatibili con la natura di un essere divino, è perché ignoriamo il senso e il disegno del divino nel mondo, nella sua interezza. Perché non vediamo che parti e frammenti. Giudichiamo di ciascuno separatamente come se fosse l'intero. Giudichiamo anche i fenomeni esteriori senza conoscere il loro senso segreto. Ma così facendo, falsiamo la nostra valutazione delle cose, sovrapponendovi il marchio di un errore iniziale e fondamentale. La perfezione non può risiedere nella cosa presa di per sé, perché questa separazione è un'illusione. La perfezione è la perfezione dell'armonia divina totale. Tutto questo può essere vero fino a un certo punto e finché funziona, ma si tratta ancora di una soluzione incompleta di per sé. Non può soddisfarci in pieno. Essa non tiene abbastanza conto della coscienza umana e del punto di vista umano da cui dobbiamo partire. Non ci dà la visione dell'armonia che essa dichiara, e così non può venire incontro alla nostra esigenza né convincere. Essa non può che contraddire invece con una fredda concezione intellettuale il nostro acuto senso umano della realtà del male e dell'imperfezione. Non ci conduce all'elemento psichico della nostra natura, l'aspirazione dell'anima verso la luce e la verità, verso una conquista spirituale, una vittoria sull'imperfezione e il male. Di per sé questa visione delle cose equivale più o meno al facile dogma che ci dice che tutto ciò che è giusto perché tutto è perfettamente stabilito dalla saggezza divina. Non ci offre niente di meglio che un compiacente ottimismo intellettuale e filosofico. Non getta alcuna luce sui fatti sconcertanti del dolore, della sofferenza e della discordia di cui la nostra coscienza umana è continuamente il preoccupato testimone. Tutt'al più vi è il suggerimento che nella ragione divina delle cose si trova la chiave di queste stesse cose che non riusciamo a penetrare. Questa non è una risposta sufficiente alla nostra scontentezza e alla nostra aspirazione, che per quanto ignoranti nelle loro reazioni, per quanto mescolati siano i loro motivi mentali, devono corrispondere ad una realtà divina più profonda nel nostro essere. Un tutto divino che è perfetto in ragione dell'imperfezione delle sue parti, corre il rischio di non essere perfetto se non nell'imperfezione, perché realizza interamente un certo stadio in un disegno incompiuto. È dunque una totalità attuale, ma non ultima. Potremmo applicare ad essa il detto greco «Theos ouk estin alla gignetai», «il divino non è ancora in essere», ma in divenire. Il vero divino sarebbe dunque segreto dentro di noi e forse supremo al di sopra di noi. Scoprire il divino dentro di noi e al di sopra di noi sarebbe la vera soluzione. Divenire perfetti come quello è perfetto. Raggiungere la liberazione assomigliando a lui o arrivando alla legge della sua natura, sadrisha, sadharmia. Nota 1. Sadrisha. somiglianza al divino. Nota 2. Sadharmia. Divenire un'unica legge d'essere e d'azione con il divino. Fine della prima parte di questo capitolo.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dome.